Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e verso di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo coprì di baci. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello di grano, quello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Allora suo padre uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici. Ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». E rispose il padre: «Bambino mio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisogna far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Gloria a te. Lode, gloria a te, lode, gloria a te. latino, lode e gloria a te.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa è una parabola unica, la racconta solo Luca, è un'esclusiva di Luca. Questa parabola che prima si chiamava del figlio prodigo, l'abbiamo conosciuta tutti così, poi diventò la parabola del padre misericordioso. Adesso se voi leggete i commenti più recenti dicono che la parabola che Gesù racconta per la conversione dei buoni, quindi noi. E perché questo? Perché Gesù, sono tante volte sfugge a noi, racconta questa parabola per i farisei e gli scribi che sono l'elite, la creme, diremmo, della religione yavista, le persone che rispettano tutte le regole e che conoscono bene la Bibbia. Nella Bibbia, se noi leggiamo i salmi che loro leggevano in continuazione, come noi li leggiamo, li cantiamo, anche noi, c'è una bella espressione del Salmo 139. Ah, se Dio sopprimesse tutti i peccatori. Quindi questo è un salmo, 139, quindi non l'ha fatto Davide, ma comunque sempre di quella scuola, i peccatori dovevano essere soppressi, perché per colpa loro le cose vanno male. I farisei, difatti, cercavano di mettere in pratica tutti i 613 precetti della legge perché in questa maniera il regno di Dio si avvicinava. Quindi il peccatore era come la melamarcia che fa marcire tutte le altre. Dio deve intervenire in qualche modo. Arriva Gesù, perché si pregia di essere Messia, e cosa fa? Mangia con loro. E mangiare a quel tempo significava piena comunione, non è come adesso che ci sono i servizi di piatti, porcellane e cose. C'era un unico piatto dove ognuno prendeva, quindi mangiare insieme era fare comunione di vita. E Gesù faceva comunione con i peccatori. E c'è una differenza, perché scribi e farisei si avvicinano a Gesù, però mormorano, si lamentano. Scribi, invece, i peccatori e i pubblicani, quindi quelli proprio peccatori pubblici e dichiarati, si avvicinano a lui per ascoltarlo. Quindi già c'è una prima differenza. Teniamolo presente, perché adesso che noi siamo i buoni, quelli che vanno in chiesa, quelli che conoscono la Bibbia, quelli che hanno la Bibbia nella borsa e sul telefono e che fanno continue citazioni, anche noi a volte possiamo cadere o scadere in questi giudizi verso gli altri e mormorare a partire dalle cose che non vanno nella fraternità, cose che non vanno nel gruppo di Oleggio, nel gruppo di Novara, nel gruppo di Gallarate, nel gruppo di Biandronno, nel gruppo di Castano e così via. Mentre i peccatori sono già il peccato, quindi tutto è grazia. Tutto è grazia, è la famosa frase di Santa Teresa. Teniamolo presente quando siamo tentati di mormorare anche noi, di lamentare. È proprio a queste persone che si lamentano che Gesù racconta questa parabola. Racconta, tutti ci siamo identificati col figlio prodigo, tutti ci siamo identificati poi nella nostra bontà col Padre misericordioso. Stasera siamo invitati a identificarci con questa frangia che si credono buoni e che si lamentano che le cose non vanno. E Gesù racconta questa parabola che noi conosciamo bene, ma fa bene raccontarcela, come ci raccontiamo gli Aristogatti, come rileggiamo dei libri belli, questo per fare in modo che entri in noi questo messaggio. Questo padre che ha due figli che lavorano nella sua azienda familiare, è un uomo benestante, ha dei salariati, ha dei servi, e questi due lavorano con loro, ma il piccolo non sopporta né il fratello, non sopporta nemmeno questo padre, e allora fa una richiesta che non è usuale. Fa la richiesta, dammi la mia eredità. E quindi gli dice, tu per me sei morto, quindi dammi quello che mi spetta. Questo padre è qui, capiamo quanto i genitori vogliono bene ai figli, perché chiudono un occhio e chiudono anche l'altro, e addirittura trasgrediscono anche le regole religiose. Questo padre mette al primo posto suo figlio, prima ancora di Dio. C'è scritto nella Bibbia, chiaro, chiaro, Siracide 33, 24, quando finiranno i giorni della tua vita, al momento della morte assegna la tua eredità per non elemosinare, perché sappiatelo, e sappiamo anche noi, un padre campa 100 figli oppure una sola, e poi una sola o 100 figli non sanno campare un padre, quindi tieniti le tue cose, quando schiatti, boh, si divideranno l'eredità. È scritto nella Bibbia, quindi. Questo padre invece vuole così bene a suo figlio, che trasgredisce le regole religiose, e vedremo che poi alla fine la trasgredirà di nuovo, perché non gli è bastato. Però i figli sono pezzecore, quindi non si può. E allora divide tra loro, quindi sono due figli, dà a tutte e due l'eredità. E al figlio maggiore sappiamo che secondo le usanze dell'epoca bisognava dare 2/3, quindi divide il patrimonio per tre, 2/3 vanno al figlio maggiore e 1/3 va al figlio minore. Quindi il figlio maggiore, che poi che sarebbe la conversione dei buoni, alla fine della fiera voleva un capretto da suo padre quando era bello possidente, che possedeva i 2/3 dell'eredità paterna. Comunque, il fratello minore realizza in money, vende tutto quello e realizza, prende questi soldi e va verso un paese lontano, va proprio all'estero per mangiarsi tutti questi soldi e vivendo da dissoluto. Attenzione, questa parola è importante, è assotos. E dissoluto significa colui che non ha salvezza e ha come un foro interiore e non si soddisfa mai, è un compulsivo e sperpera tutto. Quindi, vi ricordate quella canzone di Cocciante, come un buco, ho un buco nel cuore. Magari avrà avuto anche lui una delusione, qualche cosa, avrà un buco. Comunque c'ha questo buco interiore, è un compulsivo. I compulsivi sono quelli compulsivi di sesso, compulsivi di alcol, compulsivi. Hanno questa insoddisfazione interiore che devono in qualche modo otturare questo buco, ma questo buco non si può otturare, non si può otturare. Quindi più mangi più vuoi mangiare, più spendi più vuoi spendere, più digiuni, poiché ci sono gli anoressici, più vuoi digiunare, più insomma, non è nell'esaudimento della situazione, perché c'hai un buco dentro. Attenzione, perché molte volte anche noi possiamo avere un buco dentro e possiamo vivere da dissoluti, nel senso che cerchiamo gratificazioni nelle varie realtà del mondo. Sia ben chiaro, nessuna realtà di questo mondo può soddisfare la tua voglia di infinito. Sappiamo che noi siamo esseri infiniti. Noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo. Mia sorella è andata a sentire Tamburello al teatro a Palermo pagando 40 euro e la news che gli ha detto Tamburello, noi siamo polvere di stelle. Noi siamo... E ho detto, scusa, dovevi pagare 40 euro per... Come te l'ho detto io tante volte. Ma sappiatelo. Nessuno è profeta in patria, poi arriva qualcuno che te lo dice e allora una news, anche mio nipote ci è andato, cose che io ho detto 20 anni fa, però va bene così. E Tamburello, dicevo, suo psicologo che adesso per ora va per la maggiore, che è proprio questa sete di infinito, solo quello che è infinito, però l'infinito non può entrare in noi che siamo finiti, e allora, devi accettare quel quid di inquietudine. Quel quid di inquietudine, bellissimo il libro dei Coeletti, dice, è come c'è un triangolo che... Il triangolo, no, il triangolo no, non l'avevo considerato, quella è un'altra cosa. No, il triangolo della Trinità che cozza, gira dentro di noi e sentiamo, ed è vero, noi realizziamo questa pace, questa gioia, questo benessere quando siamo immersi nello spirito e ci dimentichiamo un po' della nostra condizione umana, ma poi volente o nolente. E si attiva il pilota automatico e ripiombiamo nella nostra povertà, nei nostri limiti, nella nostra umanità che deve essere innalzata. Ecco allora, il vivere da dissoluto non è come diceva il fratello che andava a spendere tutti i soldi con le prostitute, che poi chi gliel'ha detto a lui? È una calunnia vera e propria da denunciare questo fratello maggiore. Perché la scrittura ci dice che questo era un ossessivo compulsivo, ce lo dice chiaro, da dove spuntano? Siamo sempre lì, le prostitute, le donne, il sesso, l'alcol e così via, sono quelle cose del mondo. E quindi, ma attenzione, una cosa molto importante è la ricchezza esteriore, perché ancora... E prega che faccio un superenalotto, c'è stato quel superenalotto di quanto era 50 milioni, poveretto, ma
48
Ot come siete informati? Ah, l'ex moglie è 44, vedi un po', vedi che questi sono i matrimoni fortunati. I nostri poveracci. Comunque, per dire, una ricchezza esteriore che non ha un corrispettivo interiore, questa ricchezza esteriore sfumerà. L'abbiamo visto con tutte le varie persone che prendono somme astronomiche e poi vanno a finire in miseria. Perché per la ricchezza esteriore poterla avere e poterla mantenere, hai bisogno di una ricchezza interiore, questo è il messaggio papale della parabola. E allora il cammino che noi facciamo di crescita nello spirito, il cammino che noi facciamo di ritorno verso le sorgenti dove c'è il tesoro, vi ricordate Tobia, vi ricordate il conte di Montecristo, l'abate Faria, e più tu cresci nello spirito, più tu arricchisci. Soddisfatto o rimborsato, sappiatelo. Però se non fai un cammino nello spirito, può capitare che tuo marito separato prende 88 milioni e te ne spuntano subito 44, si perdono, si perdono. E così anche per quanto riguarda il lavoro. Poi arriva sta sacrestia, carestia, arriva questa carestia e quindi ma perché la vita è una ruota e quindi per ora va tutto bene, domani andrà, poi ritorna, cioè questo. Non c'era più niente da mangiare, la carestia, eh? Allora e lo mandarono nei campi a pascolare i porci, cosa che sappiamo che per un ebreo non è, sono animali impuri, non si possono mangiare, non si possono allevare, quindi era un lavoro animalesco, un lavoro degradante, però era quello che bene o male. Che bene o male gli dava quel minimo per poter sopravvivere, non vivere, perché quella fame interiore a lui è rimasta. A lui è rimasta quella fame, quel buco nel cuore, quell'essere compulsivo, è rimasto. Quindi voleva mangiare quello che mangiano i porci, quello che mangiano gli animali, quindi si è degradato a livello istintuale, animalesco, ma nessuno gliene dava. Anche qui, per cambiare in meglio il tuo lavoro, perché è un classico. Com'è andato il viaggio di istruzione? Tornata dalla Romania, tutto ok? Bella vita quella degli insegnanti. Fate 3 mesi a casa. Lo so, era una battuta. Perché bene o male, tutti ci si lamenta del lavoro, anche i preti si lamentano dei altri confratelli, del vescovo, per non parlare della gente, della parrocchia e così via. C'è un qualche... Allora, se tu vuoi che il tuo lavoro sia una meraviglia, ma anche per te che sei in pensione, e vuoi che il tuo lavoro sia una meraviglia, vuoi che la tua vita sia una meraviglia, cambiando la vita interiore, cambia quella esteriore. Tutti vogliamo aggiustare le cose fuori, ma per aggiustare le cose fuori devi aggiustarle le cose dentro di te. Cambiando l'uomo, cambi il mondo. Un'altra fiaba orientale, stasera mi ispirano. Un ingegnere aveva una bambina di 7 anni, lui doveva lavorare, questa bambina che invece lo disturbava e che non lo faceva lavorare. Allora prese una carta geografica, la strappò e gli disse: ricomponi il mondo. 7 anni, non conosceva l'Europa, l'America, però questa bambina cominciò ad applicarsi. E dietro vide che c'era il volto, c'era una persona. Quindi la bambina furba e ha girato al contrario e ha composto la persona. Componendo la persona, ha composto anche il mondo. Parabola significa che agendo su noi stessi, noi possiamo agire nel mondo, ricomponendo noi stessi, noi possiamo ricomporre il mondo. Teniamolo presente in questo momento particolare, con 99 guerre che ci sono nel pianeta, non è soltanto Gaza o l'Ucraina. Va bene così. Quindi quest'uomo. E se vogliamo cambiare, dicevo, la nostra posizione esteriore, dobbiamo cambiare quella interiore. Ecco quanto è importante il cammino. Mi si dia, mi scoccia. Ecco, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? La soluzione è Gesù. La soluzione è fare questo cammino interiore comunitario e ecclesia. È proprio l'importanza del camminare insieme, perché un albero solo col vento può crollare, ma in un bosco ci si fa, ci si sostiene l'un l'altro. Allora quest'uomo rientrò in se stesso, questo è importante. Lui da allora come mai rientrò in se stesso? Dove stava? Stava fuori, lui viveva soltanto di apparenza. Viveva come tutti quelli che hanno questa vita meravigliosa su Facebook o su Instagram, non so, e poi nella realtà è tutta un'altra cosa. E questo viveva di apparenze, di fuori, rientrò in se stesso e allora la soluzione a tutti i nostri problemi è dentro di noi. non all'esterno di noi.
Amen.
Il problema è che dentro di noi, a moment please, dicevo, quindi è dentro di noi, ed entrando dentro di lui, ecco che fa questo esame di coscienza. Dice: io qui sto morendo di fame, faccio lo schiavo, mentre a casa mia i servi hanno pane in abbondanza. Allora cosa faccio? Torno a casa. Mi piace che questa parabola a volte la mettono come pentimento. Trovate pentimento, non è che dice: povero papà, sta pensando a me, non gli posso mandare neanche un WhatsApp, niente. Suo papà soffre, niente, non ha nessun pentimento. È un egoista compulsivo. Io non ho da mangiare. Quando a casa di mio padre il cibo viene buttato via, allora mi alzerò, faccio questo atto di sottomissione, alzerò, cioè risusciterò a vita nuova, mi alzerò, gli vado a dire l'atto di dolore e siamo. E boh, chiusa prima scena. E si incammina. Immaginate uno che fa la guardia ai porci. Niente doccia, sporco, puzza di maiale, cosa? Questo qua comincia a camminare e qui ci sono cinque verbi che definiscono chi è Dio, definiscono il Padre. È meraviglioso. E era ancora lontano quando il Padre lo vide. Ecco il primo verbo. Il padre lo vede in lontananza, lo vede. E quindi questo vedere, mentre il Dio della religione, uno che vede per vedere i peccati che fai, le infrazioni e poterti condannare, fare la multa, lui ti vede con bontà. È la classica parola che mettiamo sempre per la preghiera del cuore. Ti vede con bontà. E ne ebbe compassione, ne ebbe misericordia, il termine splandichinizomai, che è quella della misericordia, noi che siamo cultori della misericordia. Cioè sentì le viscere rivoltarsi, sentì come se l'avesse partorito lui, sentì qualcosa dentro. Si commuove per questo figlio, invece di dire: ah, sta tornando, adesso glielo dirò, dove ti sei fatto l'estate, fatti l'inverno adesso vedi che avevo ragione. No, lo vide e sente rivoltarsi le viscere, tanto che, ecco qua, terzo, si mise a correre. Si mise a correre, cosa che nei Vangeli corrono solo gli indemoniati. E l'orientale cammina, quindi magari dice: magari faccio una camminata veloce, faccio come quando, no, cominciò a correre. Non gli interessava più di quello che dice: ma cosa diranno i servi? Ma insomma, il padrone ha perso la testa, cosa diranno? E invece lui si mette a correre perché non può. Ha aspettato anni, suppongo, non so quanto tempo. Esatto, si mette a correre, non gli interessa di quello che dice la gente, gli interessa soltanto l'amore di suo figlio. E correndo alla lettera, gli cade sul collo, cioè proprio gli cade sul collo, quindi cade sopra di lui. È un'immagine metaforica per dire che proprio si butta a capofitto su questo figlio, e qui dice: lo baciò. Ma non è lo baciò, è catafilesen, lo coprì di baci alla siciliana. Mi ricordo quando tornavo a casa mia madre, era. Lo coprì di baci. Questo qua dice, ma mio padre forse, gli si gettò al collo, lo baciò e lui attacca l'atto di dolore. Padre, ho peccato contro il cielo. Al padre non interessa la tua mortificazione. Più volte è stato detto che Gesù non ha mai detto di chiedere perdono a Dio. Mai. Tutte le religioni hanno le pratiche per chiedere perdono a Dio. E non mi dite adesso il Padre nostro, perché ovviamente lì è rimetti a noi i nostri debiti e la condivisione. Allora la condivisione si rompe, ma perdonare qualcuno forse è più facile che uscire soldi. Mai. E Gesù ha detto sempre di perdonare gli altri. Quante volte in confessione tu, sì, l'ho perdonato, però basta con me, ha chiuso e così via. Quello di perdonare. E quando tu torni dal Signore, ecco allora, presto portate la veste, quella bella, e rivestitelo. E la veste bella, quando i generali tornavano dalle guerre, come premio gli si dava una veste nuova. E quindi il padre gli sta dando un premio a questo figlio che è tornato. Torna, sta casa aspetta a te, ma che aspettiamo a tornare dal Signore? E poi dice: mettetegli l'anello al dito. L'anello al dito non è una cosa decorativa, cosa. L'anello era il bancomat. Quando tu andavi a comprare qualcosa, adesso fai zip, zip, e mentre lì mettevi il sigillo. Il sigillo. Quindi il padre, tanto è un po' sconsiderato, perché a questo figlio che si è mangiato una legittima, si è mangiato tutti i soldi, gli dà di nuovo il bancomat e gli dice: spendi quello che vuoi, tanto qua siamo ricchi, siamo figli di re, spendi quello che vuoi. E poi dice: mettetegli i sandali ai piedi. Nelle case nobiliari solo il padrone e i figli del padrone potevano tenere i sandali. I servi andavano a piedi scalzi. Quindi che tutti sappiano che io ti riabilito come figlio. Qualsiasi cosa noi abbiamo fatto, qualsiasi cosa noi abbiamo fatto, sappiamo che Dio ci riabilita e ci considera figli. E poi qui la seconda infrazione religiosa. Portate il vitello grasso alla lettera del vitello di grano, cioè quello che veniva alimentato buono perché crescesse di peso, ed era il vitello che bisognava dare a Dio nelle feste religiose. Quindi questo vitello che stavano ingrassando per Dio, cosa fanno? Cosa fa il padre? Dice: ammazzatelo, perché ce lo mangiamo noi. In pratica, l'onore per il fratello è prima dell'onore a Dio. Prima viene il fratello, e in questo caso anche la sorella, visto che c'è un pubblico di donne, e prima viene l'amore per l'altro e poi l'amore per Dio. Quindi lui sta facendo un'altra infrazione religiosa. Prima del culto a Dio c'è l'amore per le persone e questo fa fare la misericordia. E cominciarono a mangiare, a fare festa, a lei, facciamo festa, è tornato questo tuo figlio, ringraziamo il Signore. E il figlio maggiore, quello bravo, quello per cui viene raccontata la parabola, è a lavorare, torna e sente la musica, i canti, la festa. E che succede? I servi gli dicono: senti, è tornato tuo fratello, il piccolo. E il padre E ha fatto ammazzare il vitello grasso e stiamo facendo festa. Lui si arrabbiò, ma come? È tornato quello! E non voleva entrare. E il padre, che ha l'autorità, entra dentro, vai a salutare tuo fratello. Scusami, così si fa. E invece no, il padre uscì a pregarlo. Questa è la vera autorevolezza, non comandare agli altri. Non comandare, ma pregarli. Qui è proprio l'assurdo, perché Dio ce ne liberi chi ha un pizzico di ruolo, un pizzico di potere anche all'interno delle realtà religiose e a lei, tutti a comandare. Qui no comandare, c'è lo uscì a pregarlo. E lui non accetta questa festa e dà le sue rimostranze al padre e gli dice: io non mi hai dato nemmeno un capretto per fare festa. Considerate che gli ha dato due parti di eredità, quindi era tutto suo. E non mi hai dato mai una festa per fare, un capretto per fare festa con i miei amici, non per fare festa tutti insieme, quindi il padre è escluso. E invece torna questo tuo figlio, attenzione, perché qui è questo tuo figlio e questo tuo figlio, ma i termini sono diversi. La prima volta dice, torna il fratello, torna questo tuo figlio, cioè l'uomo realizzato, l'uomo compiuto, l'uomo grande, Ios. È l'uomo perfetto, diremmo, e torna che ha sprecato tutti i tuoi beni con le prostitute, ma non lo sappiamo, lo sa lui, non so dove, in quale social l'ha letto, e quindi boh, il papà, qui ancora viene tradotto figlio, invece è technon, figlioletto, bambino mio. E mia madre al mio fratello primogenito, Picciriggio, alza 71 anni, ma ai tempi aveva 50, 60, mi ricordo, Picciriggio, ti raccomando Picciriggio, il bambino. Qui Gesù, qui il padre dice, bambino mio, questo sarà grande, così. Ma lo stesso Gesù, nella terza apparizione del lago di Tiberiade, quando Gesù dice gettate la rete alla parte destra e poi hanno quella pesca miracolosa. Quando vanno sulle rive e trovano Gesù, Gesù dice bambini miei a questi uomini già navigati, bambini miei non avete niente da mangiare. E adesso bambini miei se può sembrare riduttivo, ma è un modo affettuoso di dire tutto ciò che è mio è tuo. Quindi, però, bisogna fare festa e rallegrarsi. Vi ricordate 2 anni fa alla Tuil abbiamo parlato delle cose necessarie, dove c'è il bisogna. Dove c'è il bisogna non è un optional, sono quelle cose necessarie come mangiare, bere, dormire. Sono respirare, sono quelle cose, quindi è necessario fare festa. E teniamolo presente perché purtroppo è così, bisogna fare festa. E allora, perché Gesù è un festaiolo, Gesù lo troviamo, è lo sposo, quando c'è lo sposo non si può digiunare, non si può fare penitenza. Ecco perché ci sono queste iniziative. Tipo la cena il 31 maggio, qui faremo una cena pombia per stare insieme, per fare festa insieme, che bisogna fare festa. Quelli di Roma ogni mese quando vado e dopo la preghiera, dopo le cose, mettono da mangiare, pizza, c'è di tutto e di più. A Ponte Gagnano non ne parliamo, pizze, mozzarelle e così via, finita la preghiera. Qui noi, finita la preghiera, abbiamo tante. Andiamo. Però, ecco, non si mangia. Però è importante socializzare anche fra noi. Bisogna fare festa e rallegrarsi con tutti i guai che c'ho, con tutte le patologie, con tutte le cose. Però bisogna fare festa e rallegrarsi, perché Gesù è il Dio della festa. E quando lo sposo è in mezzo a noi, perché il regno di Dio è come un banchetto di nozze. Il regno di Dio, il matrimonio, c'è la parte religiosa e poi c'è il banchetto. Ecco, in questo caso dice il regno di Dio è come un banchetto di nozze, una festa. E gli amici dello sposo, gli amici di Gesù, sono quelli che animano la festa. E allora tu mi dirai, con tutti i guai che c'ho, con tutte le cose, ecco, dobbiamo sforzarci di andare oltre e vivere questa festa. Amen. Gloria al Signore sempre. Offertorio. No.